Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi la liturgia ci invita a pregare per ottenere i beni che Dio stesso ci ha promessi e che superano ogni desiderio. E troviamo, soprattutto nelle letture di oggi, una grande promessa: che il Tempio del Signore sia casa di preghiera per tutti i popoli. Questa è la nostra speranza, questa è la promessa che Dio ci fa oggi e per la quale siamo invitati a pregare, perché davvero essa si realizzi, e ne sentiamo sempre più la necessità di fronte a eventi dei giorni nostri che sembrano contraddire fino in fondo la promessa di Dio, la promessa che tutti i popoli costituiscano la grande famiglia di Dio. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 56, versetti 1, 6, 7. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere Suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 11, versetto 13, capitolo 15, dal 29 al 32. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto la misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Al Santo Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 15, versetto 21. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Ed egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
Ecco, è una delle tante liturgie così belle che non possiamo che ringraziare il Signore, anche per una coincidenza che proprio in questi giorni iniziamo questo anno a Gerusalemme, al Monte di Sion, a Gerusalemme, il luogo della tua promessa, come diceva, come cantavamo stamattina nel cantico di Mosè, dove ha condotto il suo popolo Israele facendolo uscire dalla terra d'Egitto. E quindi cominciamo l'esperienza a Gerusalemme con un buon segno da parte del Signore. E così ci sentiamo anche di dover pregare per i nostri fratelli a Gerusalemme che cominciano questa esperienza. E venendo alle nostre letture e alla liturgia di oggi, ho già detto che nella orazione di oggi chiediamo di poter ottenere da Dio i beni che Egli ci ha promessi. Ce ne sono tanti che di beni Dio ha promesso a tutta l'umanità, al suo popolo, a tutta l'umanità lungo la storia e contenuti nell'Antico Testamento, confermati dal Nuovo Testamento. Però oggi in particolare ce n'è uno che troviamo espresso nelle letture, come ho detto all'inizio, che è quello contenuto e la promessa contenuta nel libro del profeta Isaia. Il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Questa è la grande promessa che comanda tutte le letture, che comanda tutta la liturgia di oggi, ed è la promessa per la quale siamo invitati a pregare, a sperare e anche a comprendere che questa grande promessa di Dio è indefettibile, anche se contiene delle fasi, momenti diversi, che troviamo nelle varie letture, come sappiamo dalla storia della salvezza, che però non fanno che confermare il piano di Dio. Nella prima lettura, in Isaia, troviamo la grande profezia, appunto, che abbiamo detto, rivolta agli stranieri che stanno in mezzo al popolo, che hanno aderito, anzi meglio, al Signore, dice: per servirlo e per amare il nome del Signore. Questi sono stranieri che hanno già fatto una scelta, che in Israele hanno scelto di aderire al Signore e servirlo per amare il nome del Signore. Si potrebbe dire hanno già ottenuto la promessa, e invece no. E questo è bellissimo in Isaia, e invece no. Questi stranieri che sono stati ammessi ad adorare il Signore, a servirlo, e che la lettura lo dice, osservano il diritto, praticano la giustizia, e dice anche per amare il nome del Signore, per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza. Sono entrati quindi nell'alleanza, così dice Isaia, e non profanano più il sabato, rispettano la legge. Eppure per essi c'è ancora una promessa, e qual è? È quella che la salita, i loro olocausti e i loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare, perché il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Se andassimo a leggere qualche versetto prima della nostra lettura, troviamo che il Signore si rivolge agli stranieri e anche agli eunuchi, ma la lettura ci mette davanti gli stranieri oggi, e agli stranieri Dio, il profeta, si rivolge prima di dire queste parole che abbiamo ascoltato, dicendo: non dica lo straniero che ha aderito al Signore, certo mi escluderà il Signore dal suo popolo. Non dica così, perché la mia promessa che riguarda il Tempio del Signore come casa di preghiera non è solo per il mio popolo, ma per tutti i popoli. E allora questa promessa lo straniero la vive come una speranza. E qual è la sua speranza? Di poter non solo servire il Signore singolarmente, ma all'interno del popolo. E non solo questo, ancora di più si potrebbe dire, di poter essere un segno efficace, perché i popoli dai quali essi provengono possano davvero aderire al Signore e servirlo tutti nel Tempio del Signore, insieme al popolo di Dio, tutti i popoli. E allora si adempirà questa profezia, e allora lo straniero non sentirà più di essere straniero, ma fino ad allora sentirà ancora di essere straniero, quasi come se fosse necessario per mantenere viva la promessa del Signore al Signore stesso. Lo straniero, quei pochi che aderiscono al Signore in una condizione nella quale si sono estraniati dal loro popolo, quindi con un taglio, una ferita che è ancora carne, che è ancora viva, che è sanguinante, però questa ferita, che fatta per aderire al Signore, porterà il suo frutto e farà sì che saranno nella storia oggi segno efficace per il Signore e per portare avanti il suo piano di salvezza, anzi meglio, la sua promessa per tutti i popoli. E così anche lo vediamo questo in San Paolo, dove troviamo una situazione diversa nella lettera ai Romani. San Paolo nei capitoli 9 e 11, come sappiamo, parla dell'Israele che non ha creduto in Gesù e che potrebbe costituire un problema, una contraddizione a tutto quello che egli ha sostenuto nella lettera dai Romani, che l'amore di Dio non viene mai meno, che l'amore di Dio è indefettibile. E si potrebbe dire, ma è allora l'Israele che non ha creduto in Dio, che non ha creduto, scusate, in Gesù, E San Paolo, in quei capitoli 9 e 11 così belli, è impegnato a risolvere questa obiezione, dicendo: anche per quelli che non hanno creduto in Gesù, per l'Israele che non ha creduto in Gesù, l'amore di Dio non è venuto meno. Le promesse di Dio non sono venute meno. Fa parte della sua tesi, sarebbe una contraddizione altrimenti a tutto quello che ha detto lungo la lettera, con una promessa finale, come abbiamo letto, che è molto bella. E dice San Paolo: se infatti il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, quale potrà mai essere la loro riammissione di quelli che non hanno creduto in Gesù, se non una resurrezione dai morti? Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. È stupendo, anche se pensiamo a un testo che forse noi dovremmo un po' rivedere, la cui interpretazione dovremmo un po' rivedere, Ezechiele 36. Voi ve lo ricordate, le ossa secche inaridite, che, sulle quali il profeta profetizza, e che si raccolgono, si riforma la carne sulle ossa e poi ricevono lo Spirito di Dio, il soffio, e rivivono. E noi abbiamo sempre preso questo testo come un testo dove si parla finalmente nell'Antico Testamento della resurrezione dei morti, ma non è questa la tesi principale di Ezechiele, non è la affermazione della resurrezione dei morti, è un'altra cosa che Ezechiele afferma attraverso la fede nella resurrezione dei morti che già avevano, perché la resurrezione dei morti è usato come argomento in Ezechiele per sostenere un'altra cosa, per ridare fiducia ai figli di Israele dispersi, questa volta nella loro terra, esiliati nella loro terra, dare loro la speranza che il Signore li ritornerà a raccogliere, che la loro speranza non è svanita, non sono perduti, ci sarà un tempo in cui saranno davvero il popolo di Dio nella loro terra. E allora dice: vi ricondurrò nella terra di Israele e sarà come una resurrezione dei morti. Così anche questo, il testo di Paolo, sarà come una resurrezione dei morti, per dire che sarà una cosa stupenda, grandissima, grandiosa e finale. E finale. E quindi troviamo che Paolo dice che nella sua lettera sostiene che è sufficiente che intanto però ci siano dei segni, che qualcuno del suo popolo ogni tanto creda. Qualcuno, come gli stranieri nel Tempio del Signore, come gli stranieri che vivevano in Israele. Qualcuno, speranza per il suo popolo. Qualcuno di Israele, speranza per tutto Israele. Così troviamo che la universalità della salvezza non è una universalità individuale, è una universalità per tutti i popoli. Come famiglie non si perdono, nessuno perde la sua identità, ma tutti la ritrovano. E così la troviamo anche, poi chiudiamo, la stiamo facendo forse un po' lunga, nel Vangelo così bello della Cananea, e che sembrerebbe fare più bella figura lei di Gesù. Gesù sembra avere un atteggiamento addirittura scostante nei suoi riguardi, ma e la cananea insiste a tal punto che i suoi discepoli di Gesù, insomma un po' stanchi, dicono, la traduzione dice esaudiscila, vedi come c'è chi grida dietro. In realtà il greco dice apolison, lasciala andare, perché vedi come ci grida dietro, che è vero, vuol dire esaudiscila. Lo troviamo la conferma la troviamo nelle parole di Gesù. I discepoli dicono lasciala andare, ma Gesù che cosa comprende dalle parole, dall'invito dei discepoli di vattene? No, la risposta di Gesù, che interpreta la risposta dei discepoli, dice non sono stato inviato che alle pecore perdute alla casa di Israele. Gesù intende bene l'invito dei discepoli a esaudiscila, perché così si lascia in pace, non lasciarla andare, congedala o mandala via, ma esaudiscila. E questo è importante. Perché? Perché vediamo che per lo straniero Gesù fa il miracolo, dice sono stato mandato alle pecore perdute di Israele, ma fa il miracolo, ma in realtà questo pensiero ce l'avevano anche gli apostoli. Anche gli apostoli dicono falle il miracolo che così se ne va, che la smette, a uno straniero. Perché? Perché la speranza dell'universalità della salvezza non la porta Gesù, ma è contenuta in tutta la scrittura e gli apostoli ne sono intrisi anche loro. E allora Gesù, nel suo atteggiamento che sembra scostante, in realtà, conoscendo probabilmente la Cananea, sapendo come andava a finire forse, non fa altro che l'atteggiamento di Gesù che mettere in mostra la grande fede della donna, della Cananea, la quale dice sì, è vero che non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini, è vero, disse, ma anche i cagnolini si cibano, anzi del greco, infatti i cagnolini, come conferma, dice, infatti i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola, e mette in difficoltà Gesù, il quale lei riconosce il mandato di Gesù al suo popolo, dice sì sì è vero, infatti i cagnolini, si ritiene un cagnolino, prendono le briciole. E a quel punto l'esclamazione di Gesù, donna grande è la tua fede. E quindi l'atteggiamento di Gesù lo dobbiamo prendere così, penso, non fa altro, non tanto essere scostante, quello di essere scostante, ma non fa altro che mettere in mostra, esaltare, risaltare ed esaltare l'atteggiamento di fede della donna cananea, come primizia, come speranza, come segno efficace della salvezza universale contenuta in tutta la scrittura. Una salvezza che è per, non per qualche singolo, ma per tutti i popoli. E ora rivolgiamo la nostra supplica al Signore, preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per tutta la Chiesa e preghiamo per tutta la grande famiglia dei popoli di Dio e diciamo ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci. Preghiamo quindi per tutta la Chiesa perché sia aperta all'incontro con tutte le religioni, con tutti i popoli, così con umiltà e mitezza renda testimonianza al Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il Papa, perché la sua visita in Corea dia frutti di grazia, di speranza e di pace per i giovani asiatici e per tutto il popolo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Impariamo dal Vangelo di oggi, dalla donna cananea, la perseveranza nella preghiera, l'umiltà dell'attesa e la fiducia di essere sempre esauditi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il movimento ecumenico perché cresca e si sviluppi e dia frutti di unità e di pace per tutti i credenti nel Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Imploriamo con tutta la fede per la pace. Affidiamo al Signore gli oppressi, gli indifesi, perché sia il Signore il loro difensore e con la potenza della sua mitezza vinca e distrugga ogni forma di violenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo quindi per tutti i sofferenti, per i milioni di profughi, per gli sfollati in Iraq, per i carcerati, gli ammalati, di tutti il Signore abbia pietà e misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i tanti che sempre ci chiedono una preghiera, per i più bisognosi, i più afflitti, per quanti rischiano o hanno perso la speranza, per quanti sono quindi più disperati, li presentiamo tutti davanti al Signore, chiedendo per loro le grazie necessarie. Preghiamo. Per tutti i morenti di queste ore, per quanti muoiono vittime innocenti a causa dell'ingiustizia, dell'oppressione, della sopraffazione, a causa dell'odio, per quanti muoiono a motivo delle loro convinzioni, della loro fede, preghiamo. Sempre, o Padre buono, tutto ti chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.